Buon pomeriggio e benvenuta Liliana Gorini, presidente del Movimento Solidarietà Diritti Civili, Lyndon LaRouche, la branca italiana, chiamiamola così, di questo movimento, di questa voce fuori dal coro di tipo planetario. Liliana Gorini, grazie per essere intervenuta, buonasera e benvenuta.
Grazie a voi, buonasera a tutti.
Allora, partiamo dall'ultima notizia, quella del declassamento, dell'ennesimo declassamento di Moody's dell'Italia. Che cosa abbiamo da temere?
Declassamento di Moody's non sorprende, c'è un'inchiesta su Moody's, Standard & Poor's e le altre agenzie di rating per commistione, per il loro ruolo nello scegliere i paesi o anche le banche che devono essere declassate per motivi che hanno poco a che vedere con la situazione economica del nostro paese e per gli errori che hanno commesso in passato. Per esempio valutando malissimo moltissime delle grosse imprese che...
Ecco, io non ricordo, Liliana Gorini, chiedo scusa, non ricordo un dettaglio particolare, fu Standard & Poor's o Moody's a dare la tripla A, quindi la massima valutazione di solidità a Lehman Brothers, non ricordo, ci fu questo passaggio?
Se... Uno dei due, mi sembra Standard & Poor's, c'è un video che circola su Facebook su questo in questi giorni, che sottolinea, in cui appunto uno specialista di agenzie di rating cita tutte le gaffe che hanno fatto dal 2007 ad oggi e quindi non darei molto affidamento alle loro valutazioni e ai loro declassamenti, tant'è vero che sia LaRouche che Kucinich, il parlamentare democratico americano, hanno chiesto invece di declassare ufficialmente, di declassare Standard & Poor's, Moody's e le agenzie di Fitch e le altre agenzie di rating americane, quando ci fu la minaccia di togliere il voto AAA agli Stati Uniti, se vi ricorderete, durante la discussione sul debito americano. Quindi il problema è noto e risaputo e ripropone quello che noi solleviamo da tempo, se siano questi circoli finanziari a decidere, a prendere decisioni politiche invece dei governi e invece dei parlamenti nazionali, e questo assolutamente non va. Oggi spiega benissimo questo problema, è un po' uno scoop che vi faccio da pochi minuti fa, Robert Rice, l'ex ministro del lavoro di Clinton, sul quotidiano Huffington Post. Spiega il fatto che il motivo per cui c'è tutta questa esagitazione negli Stati Uniti, sia da parte dell'amministrazione Obama e del ministro del tesoro Geithner, che da parte appunto delle agenzie di rating sull'Europa e sul nostro paese e sulla Grecia, non è che Geithner o l'amministrazione Obama siano preoccupati per il nostro debito, e che l'articolo si intitola infatti Follow the Money, seguiamo il denaro
sì.
Dietro la crisi del debito europeo si staglia un altro bailout gigante di Wall Street, è il fatto che Wall Street è coinvolta per 2.700 miliardi di dollari, 2,7 trilioni di dollari, in esposizioni nell'Eurozona, in particolare non direttamente con la Grecia, però con le banche francesi e tedesche, di cui ha assicurato i derivati, i famosi contratti derivati che noi chiediamo da anni di abolire, di vietare, e che sono il motivo di questo debito. Infatti non è un debito degli stati, il fondo salva stati che intende salvare le banche dovrebbe chiamarsi fondo salva banche, perché non sta salvando gli stati ma sta salvando le banche. Quindi lui, Robert Rice, spiega precisamente, lo dice anche in questo articolo di oggi, la Grecia non è il problema reale, non lo è né l'Irlanda né l'Italia né il Portogallo o la Spagna, il problema reale è il sistema finanziario Wall Street e non l'abbiamo risolto. Quindi torniamo alla proposta per una Glass-Steagall, per una separazione fra banche commerciali e banche d'affari, che lo stesso Rice appoggiò a Prato a un convegno organizzato da un nostro amico Nicola Oliva, un consigliere provinciale di Prato, il 20 giugno scorso, che si intitolava interessantemente tessere il futuro di Prato dagli eccessi della finanza al manifatturiero.
Che poi Prato è veramente un caso simbolo, perché è il luogo in cui è concentrata, si dice, tutta l'industria cinese in Italia, ecco.
Esatto.
Il distretto cinese italiano è Prato, come dice qualcuno. Quindi,
sì. Sarebbe, però anche la popolazione italiana vorrebbe partecipare a questa ripresa economica a Prato in generale.
Liliana Gorini, posso aprire una parentesi?
Dopo Rice, sì. Anche Michel Rocard su Le Monde due giorni fa si sia detto a favore di questa Glass-Steagall, cioè le voci a favore di questa nuova riforma del sistema bancario che riprenda Roosevelt si continuano a moltiplicare, mentre l'Europa e le agenzie di rating continuano a ripetere invece la stessa ricetta: austerità, 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 e abbiamo visto che effetti ha avuto in Grecia, e se ci sarà un default della Grecia sarà proprio a causa di queste misure.
Ecco, noi ne abbiamo parlato diverse volte nel corso delle nostre trasmissioni con voi di Movi Solo Ospiti, e avete ribadito sempre, avete conquistato la fiducia anche di buona parte dei nostri ascoltatori con le vostre tesi, perché si sono realizzate, purtroppo c'è da dire che si sono realizzate.
Sì. Ecco, la Russia quindi... aveva ragione, qualcuno diceva che esagerava, invece aveva ragione già dal 2007.
Ecco, quindi questo è il dato reale, è il dato concreto, però molti ascoltatori e anche molti lettori, molti cittadini insomma, non capiscono perché da uno starnuto del governo, della politica italiana, dell'industria italiana con le beghe di Confindustria e via dicendo, i mercati ne soffrono e vengono generate queste valutazioni da parte delle agenzie di rating. Ecco, ma nel concreto il valore, il dato delle agenzie di rating, io userei un termine brutale, dico l'arrabbiatura dei mercati, che cosa potrebbe generare sulla vita di noi cittadini comuni? Perché questo le persone non lo capiscono. Noi l'abbiamo spiegato più volte che è un problema di moneta fondamentalmente. Potremmo trovarci domani con un giudizio severissimo e criticissimo da parte delle agenzie di rating, i nostri soldi, i nostri risparmi in banca potrebbero venire deprezzati, potrebbero
certo.
essere svalutati. Cioè, è questo il rischio o c'è qualcos'altro?
Dunque, sicuramente questo rischio è reale, non si può negare che le agenzie di rating con queste loro scherzette che fanno per motivi spesso politici fanno molti danni, perché come sappiamo un'altissima quota dei nostri titoli di Stato si trovano in banche all'estero, quindi questo è il problema.
Si parla del 60% penso, no? Sì.
E sono queste famose banche francesi e tedesche di cui parla Reich oggi, sono queste banche con un'altissima esposizione in derivati che acquistano i titoli di Stato non per aiutare il nostro paese ma per speculare, e quindi finché gli viene consentita questa speculazione possono effettivamente decidere da un giorno all'altro di mandarci a gambe all'aria senza che nessuno apparentemente possa opporsi. L'unico modo per opporsi, lo ripetiamo ormai da anni, no, i vostri ascoltatori non ne potranno più di sentirmelo dire, è mettere fine a questo casino della finanza internazionale, quindi decidere di vietare questi titoli derivati, questi titoli speculativi, mettere fuori legge gli hedge funds, smettere di consentire a banche speculative di giocare sui nostri titoli di Stato e fare una riforma generale. Chiaro che non è un problema italiano, lo stiamo vedendo, è un problema che si ripete in Grecia, in Portogallo, in Irlanda, lo dice Reich chiaramente, e che nasce a Wall Street. Lui ancora una volta lo ribadisce, questo è un problema che è nato ed è diventato evidente nel 2008 negli Stati Uniti, quindi o si fa questa riforma partendo dagli Stati Uniti, come chiedono queste migliaia di manifestanti che si chiamano proprio Occupy Wall Street, occupiamo Wall Street, e che sono... hanno fatto un camping di fronte a Wall Street per dire esattamente questo. C'era anche Michael Moore, Susan Sarandon.
Com'è possibile che Barack Hussein Obama riesce ad arrestare, chiamiamolo così, 700 persone senza che l'opinione pubblica dica nulla, in Italia, in Europa, in Grecia, in altri paesi situazioni del genere non sarebbero consentite. Com'è possibile che negli Stati Uniti...
Infatti hanno dovuto mobilitare i VIP come Michael Moore e Susan Sarandon perché se ne parlasse, perché la tendenza era chiaramente di sedare questa rivolta come se fosse una rivolta marxista, che non lo è. Ci sono di mezzo i ceti medi, ci sono di mezzo infermieri, insegnanti, sindacati, famiglie che vanno lì coi figli. È semplicemente il fatto che negli Stati Uniti ci sono milioni di persone che appartenevano ai ceti medi che con la speculazione dei mutui subprime hanno perso la casa, vivono nelle macchine, cioè sono tantissime persone che si vergognano di dire che hanno perso la casa e vivono in macchina. Io le ho viste, sono stata negli Stati Uniti e c'era gente che mangiava con le grigliate per strada perché non aveva più una casa e ci invadeva l'ufficio col fumo di queste grigliate. Quindi è una cosa reale, la povertà negli Stati Uniti è molto visibile e non ne possono più, perché sanno benissimo che tutti i soldi del governo, anche lì il fondo salvastati americano che risale al 2008, prima con Bush e poi con Obama, è andato a finanziare Wall Street, e lo dicono. Quando è che la smetterete di bailout, di rifinanziare Wall Street, e quando comincerete a rifinanziare noi, la popolazione? Quindi è una rivolta del tutto legittima, che esprime anche le stesse idee della popolazione greca che sta manifestando a Piazza Sintagma, esprime la rabbia degli indignados in Spagna, cioè ormai è un po', sta dilagando un po' dappertutto. Ed è giustificata perché sono anni, non solo dal 2008, anche da prima, almeno dall'abrogazione della legge Glass-Steagall nel 1999, che il 98% delle transazioni in valute va a finanziare questa speculazione e non l'economia reale. Quindi è ovvio che non ci sia crescita. Quando il Fondo Monetario e l'Unione Europea si lamentano che in Italia non c'è crescita, non dovrebbero meravigliarsi, perché per colpa loro i soldi, se vanno a queste banche d'affari tipo Lehman Brothers, tipo AIG e le banche francesi o tedesche coinvolte nella speculazione in Grecia, è ovvio ed è evidente che non vanno all'economia reale, quindi l'economia non cresce.
Liliana Gorini, apriamo una parentesi parlando di Stati Uniti. La morte di Steve Jobs, patron di Apple, ci ha fatto un po' riflettere. Adesso, senza entrare nel dettaglio del passato di Steve Jobs, a meno che, non lo so, comunque non voglio entrare in quella vicenda. Ecco, uno Steve Jobs in Europa, in questo momento, non dico in Italia credo che sia impossibile vedere la nascita, non credo ci siano davvero le condizioni burocratiche, fiscali per la nascita di uno Steve Jobs italiano o europeo. Secondo lei in questo momento sarebbe possibile che una figura come questa nascesse in Europa? Io quando parlo della figura di Steve Jobs parlo di una figura che di un imprenditore libero di nascere, di creare, di espandersi, di creare tecnologia, di creare posti di lavoro con la semplicità americana, perché in fin dei conti, tolto il contesto attuale, Steve Jobs è nato in un periodo in cui c'era la libertà di impresa forte negli Stati Uniti, c'erano poche regole da seguire, la pressione fiscale non è mai stata elevata, anche se adesso anche negli Stati Uniti si dibatte ancora sull'innalzamento delle tasse per i ricchi e via dicendo. Ecco, secondo lei ci sarebbero le condizioni in questo momento?
Ed era anche un immigrato, sento che è di origini libanesi, mi sembra.
Iraniane, se non ho visto male. Iraniane, sì. I genitori naturali mi sembra di capire che fossero iraniani. Ecco.
Come dice lei, in Italia e in Europa sarebbe molto difficile per questa camicia di forza che ci siamo automessi, che è la burocrazia di Bruxelles e dell'Unione Europea. Una dimostrazione di questo è il modo in cui l'Unione Europea ha reagito all'annuncio di Putin che si candiderà nel 2012, e ha una serie di iniziative estremamente importanti che la Russia ha valutato molto strategicamente molto importanti da parte della Russia, cominciando a fare una vera e propria persecuzione delle società dei gasdotti.
Infatti noi qua stavamo arrivando al punto centrale della nostra discussione. La Russia dice costruire un mondo transpacifico, sì. E ci mette la Russia come attore principale.
Sì, perché la cosa che dà molto fastidio nell'atteggiamento della Russia, il motivo per cui hanno accusato la Gazprom, che è la più grossa impresa di Stato per il gas in Russia, è che non si adeguano invece alle misure del libero mercato europee. Quindi chiunque avesse un'iniziativa economica anche intelligente, ma non si sottoponesse al regime dei prezzi ispirato al libero mercato, quindi stiamo parlando di nuovo di speculazione sui prezzi, tipo il mercato a pronti del petrolio, il mercato a pronti che è a centro, guarda caso, a Londra, il mercato a pronti del gas che vogliono spostarlo appunto dalla Russia e dai paesi dell'est europeo di nuovo a Londra. Non sono d'accordo e vogliono imporre questa camicia di forza a chiunque faccia delle iniziative che vanno invece in una direzione molto molto importante. La cooperazione con la Russia e con la Cina da parte dell'Italia in questo momento sarebbe strategicamente cruciale, infatti Tremonti lo sta facendo, ha cercato di prendere accordi con la Cina anche sui nostri titoli di Stato, ma non solo. Nella cooperazione per scambi economici. È molto importante guardare oltre l'Europa, perché se stiamo bloccati da questa camicia di forza dell'Unione Europea, da questa crisi dell'Eurozona non ne usciremo. Vogliamo dire, e lo abbiamo detto nelle nostre pubblicazioni, c'è una vita dopo il default, c'è una vita dopo il Fondo Monetario e la Troica, Unione Europea e Banca Centrale Europea. Non dobbiamo avere timore di mandare a quel paese questa gente che ci impone i suoi diktat, tipo Trichet e Draghi.
Liliana Gorini, posso chiedere se ha voglia, tempo di rispondere a qualche nostro ascoltatore? Chiedono spesso di Movisol, di Lindon LaRouche, vogliono sapere informazioni, vogliono saperne sempre di più. Ha tempo di rispondere a qualcuno?
Sì.
Allora, oggi sì. Colombo, apriamo le linee 0266203529 per dire la vostra, per chiedere, per fare domande alla nostra ospite Liliana Gorini, presidente del Movimento Solidarietà Diritti Civili, movimento che fa riferimento, ispirato dall'economista statunitense Lindon LaRouche. Una telefonata in linea, sentiamo chi c'è. Pronto?
Pronto, Roberto.
Pronto, ciao.
Ciao, sono Lorenzo 199.
Ciao, Lorenzo.
Ciao, ascolta, io di economia non ci capisco molto.
Sì.
Però tra subprime, derivati, spazzatura così, ma anche se dovesse crollare tutto questo mondo falso,
sì,
a noi cosa cambia?
È una domanda, una riflessione?
Sembra una domanda, sarebbe una domanda. Molto meglio.
Grazie.
Grazie Lorenzo.
Lo sospettavo, ma ho avuto la conferma.
Liliana Gorini,
assolutamente sì.
Che cosa cambia? No, perché qui sembra veramente che passiamo il tempo a discutere, che cambia qua?
Si cambia nel senso che è meglio, cioè questo sarebbe l'obiettivo di una Glass-Steagall, cancellare tutto questo debito spazzatura o titoli tossici, cancellarli, depennarli dal libro dei conti e invece mantenere gli obblighi reali, tipo i risparmi delle famiglie, le pensioni, le imprese, i crediti all'impresa, alle piccole e medie imprese. Quello sì, le banche devono mantenerlo, ma tutta questa spazzatura assolutamente nel momento in cui crollerà sarà molto meglio. Ecco perché Geithner, Obama, Trichet, compagnia bella sono agitatissimi per tenere in piedi questa montagna di carta straccia, perché sanno benissimo che sta per crollare, e questo è il problema. Ecco perché se ci fanno pressioni, ecco perché impongono alla Grecia 30.000 statali licenziati. Per quanti statali licenziamo, per quante pensioni tagliamo e assistenza sanitaria tagliamo, non riusciremo mai a riempire questo buco che è 10 volte il PIL mondiale e che è fatto da titoli tossici. Quindi, e LaRouche lo dice da 20 anni questo, meglio cancellarli.
Detto questo, sì. Detto questo, Liliana Gorini, uno degli argomenti che ha fatto discutere, come deve essere che qualcuno ha veramente l'occhio lungo ed ha osservato nel corso degli anni, per esempio, gli andamenti della politica italiana. Si sa benissimo che ad agosto, lo sappiamo noi perché viviamo qui, ad agosto tutti ci occupiamo di tutto fuorché di politica, e ad agosto arrivano le sodomizzazioni più importanti, mettiamola così, mi passi il termine in questo momento. Perché dico questo? Perché ad agosto è arrivata la famosa famigerata lettera della BCE, firmata Trichet Draghi, al governo italiano, in cui, lettera segreta, che poi è diventata dopo di dominio pubblico, comunque in cui la BCE ha portato questo diktat sulle cose da fare per mettere a posto il paese. Ecco, da lì che evoluzione c'è stata? Insomma, sappiamo che c'è stata anche un'accesa discussione tra Claudio Celani di Movisol e il governatore Trichet, che
esatto, si è un po' defilato. Una domanda diretta alle conferenze stampa che periodicamente tiene Trichet alla Banca Centrale Europea a Francoforte. Noi partecipiamo perché abbiamo una rivista in Germania che si chiama Executive Intelligence Review, e come tale il nostro vicepresidente Celani gli fa sempre domande trabocchetto su Glass-Steagall, al punto che Trichet certe volte ironizza sul fatto che chiederà ancora su Glass-Steagall. Questa volta invece gli ha posto una domanda che troverete sul nostro sito, c'è cioè il video proprio del botta e risposta fra Celani e Trichet, in cui gli chiede se questa lettera era un diktat. Questo era prima che la lettera venisse resa pubblica, ricordiamoci che anche Berlusconi l'aveva detto, era stato chiesto al governo di tenerla segreta, di non dire niente sul contenuto di questa lettera. Ora che il Corriere l'ha pubblicata, Trichet, che aveva risposto a questa domanda no, assolutamente non contiene nessun diktat, non contiene nessuna misura precisa, è stato smentito dai fatti, perché in realtà addirittura arriva al punto di chiedere interventi molto precisi di nuovo sui diritti sindacali, sugli statali, così come fa in Grecia. Quindi è veramente spudorato il modo in cui si comporta la Banca Centrale Europea. Oggi è stato di nuovo a Francoforte, Celani ha chiesto di nuovo a Trichet come mai in questi 4 anni la BCE non abbia fatto niente contro la crisi, e lui ha risposto che effettivamente in questi 4 anni si sono spesso chiesti quando finirà e non si sono mai saputi dare una risposta. A una domanda sulla questione di Glass-Steagall ha detto più volte che non era possibile farla perché bisognava mantenere il libero mercato, e invece di annunciare misure contro la speculazione ha appena annunciato 2 nuove misure straordinarie, 40 miliardi a disposizione per acquistare covered bonds dalle banche.
Ecco, che cosa sono?
Bonds emessi dalle banche che non hanno altro collaterale che la firma della banca stessa, e estendono da 6 a 12 mesi i crediti di emergenza. Quindi ancora una volta sfacciataggine incredibile: da una parte fanno pressioni sull'Italia per ridurre i nostri diritti sindacali e la nostra economia reale, dall'altra garantiscono alle banche la speculazione coperta dall'Unione Europea, dalla BCE, per 12 mesi. Questo è veramente vergognoso.
Detto questo, insomma, ci sono 2 ascoltatori in linea, poi le conclusioni finali su questa discussione che è sempre interessante, ahimè. Pronto?
Buonasera, tocca a me?
Tocca a lei, buonasera.
Sono Quartieri di Milano, buonasera. Prima di tutto grazie della bellissima intervista, signor Ortelli, come
grazie
sempre.
A lei.
Io sto pensando anche alla Banca d'Italia, che mi sembra che è privata più che dell'Italia stessa, e già di per sé lo trovo anche qui, diciamo, un'ambiguità da perseguire. Lei parla bene, dice bene la signora, perché qui bisogna darsi una mossa, perché stupisce moltissimo che le nazioni popolari praticamente non spingano ad intervenire ferocemente contro questi distruttori del lavoro, della finanza reale, a dispetto della finanza cartacea, diciamo delinquentesca e imbrogliona. È molto grave, perché si è basati sul lavoro come principio di tutte le nazioni e stiamo per essere calpestati tutti. Stupisce molto che le nazioni non reagiscono, Berlusconi compreso, pur sapendo come è fatta l'Unione Europea. Grazie.
Grazie a lei. Sentiamo il prossimo ascoltatore e poi la replica di Liliana Gorini. Pronto?
Sì, buonasera, sono Andrea da Fagnano.
Buonasera.
Volevo fare una domanda.
Sì.
Cittadini, diciamo, normali,
sì,
possiamo fare qualcosa per spingere a cambiare la situazione, di seguire ciò che il movimento Movisol detta?
Ottima.
Ciao, grazie. Domanda. Grazie. Allora, Liliana Gorini, sì. Partiamo da qui forse, sì, dopo
sì,
parleremo anche di Banca
Italia. Secondo, sono molto grata di questa domanda perché...
Più che dettare una linea, Movisol dà dei consigli, crediamo, perché non è che non si tratta di dettare, di obbligare
nessuno. Sì, no, noi non dettiamo, anche perché non siamo un partito politico, non, forse per questo siamo così indipendenti nel modo di pensare. Però sicuramente diamo delle indicazioni su che cosa può essere fatto. E la domanda dell'ascoltatore è molto pertinente perché ci siamo chiesti proprio nei giorni scorsi come mai c'è questo movimento degli indignados in Spagna, in Grecia, negli Stati Uniti, che è un paese anche difficile per questo tipo di movimenti, in quanto generalmente la popolazione non scende in piazza così come siamo abituati noi in Europa. E in Italia no, non c'è nessuno che va di fronte alle banche, in Spagna hanno persino organizzato un balletto, un flamenco davanti al Banco Santander per protestare contro le banche.
Forse nessuno... perché qua ci vanno i centri sociali, chiedo scusa, quindi la gente non è molto...
A parte i centri sociali che hanno altre
finalità,
richieste,
ecco.
E soprattutto altre metodologie. Io sto parlando di un movimento pacifico con delle proposte concrete che vanno appunto nella direzione di una riforma del sistema finanziario. In Italia questo non c'è, dobbiamo assolutamente farlo. Noi stiamo cercando per esempio di organizzare una manifestazione di questo tipo a Milano e a Prato, dove abbiamo parecchie personalità, anche alcuni VIP che sarebbero dalla nostra parte. Quindi chiedo agli ascoltatori di mettersi a disposizione per interventi di questo tipo. Ne avremo uno a Bologna prossimamente. E pur essendo un movimento non di massa in Italia, perché siamo un movimento piccolo, negli Stati Uniti possiamo permetterci di portare persone per strada. In Italia lo dobbiamo fare col vostro aiuto, quindi chiediamo a chiunque abbia un'associazione, un gruppo, un club e anche alla Lega, perché no, di unirsi a noi nell'organizzare delle manifestazioni su questi temi, che sono i temi cruciali per la popolazione. Cioè, quando è che finalmente si comincerà a finanziare l'economia e le nostre necessità invece di finanziare non solo le banche speculative? E questo rispondendo anche al primo ascoltatore sulla Banca d'Italia, siamo perfettamente d'accordo con lui, va nazionalizzata, e non solo la Banca d'Italia, purtroppo parte anche dagli Stati Uniti questo problema, da quando la Federal Reserve è diventato il sistema della Federal Reserve, quindi un sistema anche lì di banche private, contrapposto assolutamente al sistema in cui nacque la grandezza degli Stati Uniti, che era quella della National Bank, la banca nazionale di Hamilton. Bisogna tornare a quel principio, e in Italia significa sicuramente nazionalizzare la Banca d'Italia. Quindi Draghi, invece di venire a darci consigli, dovrebbe occuparsi dei guai che ha combinato la Banca d'Italia negli ultimi anni, favorendo questi titoli speculativi. Perché Berlusconi non reagisce? È una buona domanda che bisognerebbe porre a lui, perché le nostre proposte sono arrivate a persone ad alto livello nel governo. Tremonti ha discusso con La Rouche pubblicamente alcuni anni fa in un incontro a Roma e si è detto a favore della nuova Bretton Woods e delle proposte di La Rouche. Berlusconi chiaramente sembra in tutt'altre faccende affaccendato, quindi dobbiamo far sì che altre persone nel governo, nei partiti, nei sindacati, nelle associazioni si assumano la responsabilità di fare delle proposte concrete, perché da parte dell'opposizione, e lo dico con grande sincerità, non viene nessuna proposta tranne quella di mandare Berlusconi a casa, che non è la soluzione. Tutti costoro pensano che una volta mandato a casa Berlusconi l'economia italiana risorgerà miracolosamente. Il problema è un altro: se non ci sono proposte alternative a questo sistema della finanziarizzazione, l'economia italiana continuerà a andare male, qualunque sia il governo che è a Palazzo Chigi, perché il governo che è a Palazzo Chigi non decide niente, decidono a Francoforte, decide la BCE.
Lunga vita Tremonti, mi sembra di capire dalle sue parole, Liliana Gorini.
Sì.
Ancora oggi lunga vita Tremonti.
Assolutamente, perché in questo momento è l'unico che vede, almeno vede chiaramente, lo ha detto più volte, il fatto che se andiamo avanti a rifinanziare questi speculatori, l'ha detto chiaramente, non facciamo altro che riproporre lo stesso problema che avevamo nel 2008.
Liliana Gorini, grazie per questa lunga chiacchierata e avremo modo di tornare. Oggi dovevamo avere ospite anche Alfonso Tuor dalla Svizzera, purtroppo per impegni lavorativi non ha potuto partecipare.
Mi aspettavo anche lui.
Ecco, settimana prossima prometto che si concretizzerà questo incontro tra voi e cercheremo di coinvolgere anche il professor Savona. Magari.
Chi vuole partecipare a iniziative con noi su questi temi può scriverci sul sito.
Sito internet www.movisol.org, ricordiamolo, il sito del Movimento Solidarietà e Diritti Civili che fa capo, fa riferimento a Lyndon LaRouche. Grazie a Liliana Gorini che ne è presidente, grazie per essere intervenuta, a risentirci.
Arrivederci.